Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Eccoci arrivati ad una rubrica che veramente ci piace parecchio, corpo e cuore, salute e sentimenti, curata chiaramente dalla professoressa Alessandra Graziottini che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno Roberta e buongiorno a tutte le ascoltatrici.
Buongiorno. Allora, oggi parleremo di un problema che io tra l'altro ho trovato molto molto interessante, spiegato in maniera veramente dettagliata sul sito che è www.alessandragraziottini.it e la ringrazio per questo, perché magari io faccio parte di quella schiera di giovani che non sanno proprio tutto.
E leggendo... Beh, è normale.
È vero, no, perché anche su argomenti di base, onestamente, non mi vergogno a dirlo, ho scoperto leggendo queste pagine, affrontando questa rubrica, veramente tante, tantissime cose, come il fatto che, insomma, la depressione postpartum è qualcosa che colpisce tante ragazze, colpisce di più le adolescenti e, insomma, è una problematica che alla fine può anche, riflettersi sul bambino. È vero?
Assolutamente sì, a questo proposito abbiamo tenuto insieme alla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia proprio la settimana scorsa un importante convegno a Roma volto a sensibilizzare i medici innanzitutto, ma poi la popolazione, sulla frequenza con cui la depressione compare dopo il parto. Parliamo del 10-15% delle mamme che soffrono di una depressione rilevante dal punto di vista psichiatrico, come lei ha detto molto bene, con importanti ripercussioni anche sul futuro del bambino, ma ancora più importante è sapere che la metà, il 48% delle donne che sono madri quando in giovinezza, diciamo meno di 20 anni, adolescenti come noi diciamo, soffre di una depressione importante dopo il parto. Quindi l'attenzione va a tutte le donne che diventano mamme, perché possono cadere in questo baratro nero che condiziona tutto l'inizio, e nell'inizio c'è tutta la storia del rapporto madre-bambino, ma in particolare dobbiamo dedicare un'attenzione affettuosa, attenta, premurosa, sensibile alle mamme più giovani, che sono quelle che per molte ragioni che vedremo insieme sono le più vulnerabili a questa minaccia.
Ecco, ho potuto leggere appunto che voglio dire, le giovani adolescenti, immagino, perché comunque si vedono un po' bloccare, no, la loro vita, i loro sogni, i loro propositi con l'arrivo di un bambino, quindi forse non si sentono neanche pronte. Però questo disturbo può colpire anche le adulte che magari hanno avuto già delle fasi di depressione anche prima dell'arrivo di un bimbo.
Esatto,
questi forse sono i sintomi.
Sì, guardi, innanzitutto ecco, diciamo che distinguiamo tre grandi tipi di disturbo dell'umore dopo il parto. Il primo, che succede a quasi tutte le donne, al punto che le nostre nonne lo chiamavano le lacrime del latte, sono i cosiddetti baby blues o maternity blues, cioè quelle malinconie che compaiono dopo il parto proprio per la caduta dei livelli di estrogeni.
Ah.
L'estrogeno è importantissimo per il nostro tono dell'umore. In gravidanza abbiamo dei livelli altissimi sia di estrogeni che di progesterone. Quando la donna espelle la placenta, questa grande produttrice di ormoni se ne va ed ecco che la donna ha proprio un crollo nei livelli ormonali. Questo crollo si ripercuote fisiologicamente, cioè naturalmente, sul tono dell'umore ed ecco che compaiono queste malinconie, queste lacrime, che hanno però una caratteristica: devono essere di breve durata. In altre parole, c'è un criterio molto semplice: se superano le 2 settimane non siamo più di fronte alle lacrime del latte, alla piccola malinconia, ma siamo già di fronte a una depressione puerperale. In particolare, se troviamo una serie di sintomi che adesso vediamo insieme, che noi possiamo indagare come familiari con delle domande molto semplici. Il terzo disturbo poi invece è la cosiddetta psicosi puerperale, che invece è un disturbo molto più grave, interessa meno per fortuna dell'1% delle mamme, comporta una dissociazione, una grave pericolosità per sé e per il bambino, e purtroppo ce ne accorgiamo quando gravi fatti di cronaca portano all'attenzione di noi tutti delle tragedie familiari. Ecco, arrivo subito a dire quali sono le domande che ognuno di noi, mamma, fratello, marito naturalmente, sorella, amica, possono fare per capire se questa mamma, giovane o meno giovane, è in difficoltà. La prima domanda è molto semplice: riesce a dormire quando il bambino dorme? La mamma normale allatta il bambino e poi si riaddormenta subito dopo, magari ancora quando il bambino sta succhiando. Perché? Perché c'è un meccanismo sano nell'architettura del sonno che consente alla donna di sentire il pianto del bambino e riconoscerlo tra mille, questo è interessantissimo, ma di riaddormentarsi subito dopo. Se invece la donna, una volta che si sveglia tra la tarda, non si riaddormenta più, questo significa che c'è già un'alterazione di questa magnifica e raffinata architettura del nostro sonno. Poi mangi con appetito, senza voglia, oppure ti abbuffi. Vediamo che queste mamme hanno o degli aumenti di peso ulteriori in puerperio, oppure dimagriscono, sembrano dei lumini. Ecco che allora anche questo rapporto alterato con il cibo ci dice che c'è una difficoltà nel rapporto con la propria fisicità e con la carnalità che è intrinseca nel fatto dell'allattare e dell'avere un figlio. La terza domanda è forse quella più importante. Quando noi chiediamo a una mamma che ha avuto un bambino, ti senti sola? E lei scoppia a piangere, che lì abbiamo toccato veramente il cuore di questa donna, certo. E ti stiamo rendendo conto che nonostante abbia un bambino e magari tutti intorno che le fanno festa, che si complimentano, lei si sente in una voragine di solitudine. Ancora, hai voglia di uscire o preferisci stare in casa? Ecco, tante volte la mamma che ha avuto un bambino di cui è contenta va fuori con la carrozzina, tutti le fanno complimenti, si fa bella, cioè si vede che nel diventare mamma ha realizzato un'importantissima dimensione di sé, un ideale, è felice. Di converso la donna in depressione tende a stare sciatta, a non curarsi, non si lava i capelli, si veste di scuro, non esce di casa, anche questo è un elemento di attenzione. Poi, altra domanda fondamentale, in particolare per le mamme giovani e giovanissime, ti sembra che il bambino sia un carico eccessivo per te, ti pesi troppo, non ce la fai? Ecco, perché questo? Perché la bambina, o la giovane donna, io dico bambina con affetto, certo, che è rimasta incinta perché magari cercava amore, perché si sentiva sola, perché ha accettato il sesso in realtà per essere coccolata, che era magari già depressa, come succede a molte adolescenti, prima di restare incinta, magari nel momento della gravidanza ancora sognava il bambino della pubblicità, biondo con gli occhi azzurri, sorridente, e che le avrebbe portato tanta felicità. Nel momento in cui si trova tra le braccia un bambino piccino, che magari piange di notte, che sente il suo nervosismo, quindi piange ancora di più, e lo vede come un estraneo, sente: no, io non ce la farò mai con questo bambino, non ce la faccio. Addirittura, un segnale poi importante, se la donna dice di aver paura, chiediamo: mai paura di far del male al bambino? Questo è un segnale di allarme per la psicosi, quindi un segnale ancora più importante. E poi, se lei sente che il bambino le ha rivoluzionato la vita e lei non è più quella di prima, non potrà più essere come prima. Questo è normale. Per le mamme serene è ovvio che un bambino cambia la vita in maniera irreversibile. Per la donna che non è pronta o che è in depressione, questo cambiamento è vissuto come una tragedia. Ecco che allora, con queste semplici domande che riguardano il sonno, l'appetito, ti senti sola? Questa è domanda cardinale. Certo. L'attenzione a come si comporti rispetto al mondo, se esca o non esca, se si curi, se si asciatta, se vede il bambino come un carico, queste sono le domande semplici che ogni marito, ogni compagno, ogni amica, ogni mamma può fare e cogliere subito le prime battute di un problema che, portato all'attenzione del medico, del psichiatra, del ginecologo, si rimedia subito, e portato all'attenzione anche della famiglia, perché l'altro elemento fondamentale è che noi non dobbiamo demandare tutto al medico. Il medico è fondamentale per una diagnosi accurata e per la terapia, che può essere anche farmacologica, lo dobbiamo dire con grande serenità, che è compatibile pure con l'allattamento, ma nessuno può sostituire il ruolo preziosissimo e indispensabile dell'affetto dei familiari, in particolare non solo per la donna, ma anche per ridurre le conseguenze sul bambino della depressione stessa.
Quindi avrete sicuramente notato che ci sono tantissime sfaccettature, che il ruolo della famiglia è di fondamentale importanza, ma che allo stesso tempo ci sono sì livelli diversi problematica, ma c'è anche una terapia, e questo siamo ben contenti di poterlo affermare. Il consiglio che veramente mi nasce dal cuore è quello di leggere sul sito tutto questo, perché è spiegato in maniera dettagliata e veramente straordinaria. www.alessandragraziottine.it. Grazie e alla prossima settimana. Grazie davvero.
Magari, se posso ancora un minuto, volevo parlare un secondo delle conseguenze sul bambino. Posso?
Come no, certo, come
perché
no.
Perché mi sembra importante sottolineare che la depressione della mamma non è solo un problema della mamma, ma purtroppo, siccome la mamma è essenziale per il benessere del bimbo, si ripercuote
anche
sulla salute del
bambino. Certo, è importante anche quello, l'avevamo detto.
Esatto, perché questo? Perché la mamma ha un atteggiamento meno affettuoso col piccolo, risponde meno ai suoi bisogni, non lo coccola, non lo guarda, non lo accarezza, lo cambia meno, lo lava meno, lo allatta con distacco, addirittura può essere ostile, intrusivo, e aumenta nettamente in maniera significativa il numero di mamme che depresse, che picchia il bambino, che lo maltratta. Ecco che allora abbiamo i dati sui bambini che sono scontenti, irritabili, evitanti, sono rumorosi, hanno una mimica meno sorridente, perché? O sono francamente aggressivi? Perché noi dobbiamo tutti sapere che i bambini, ma anche gli adulti, ma soprattutto i bambini, apprendono rispecchiandosi nei comportamenti che vedono in famiglia. In altre parole, c'è una teoria che è stata dimostrata sia negli animali esperimento, le scimmie, sia nei bambini, e cioè che noi abbiamo nel cervello delle cellule nervose che rispecchiano i comportamenti e li apprendono prima di metterli in atto. Ecco che allora un bambino che ha una mamma che gli sorride, che gli parla con dolcezza e con tenerezza, impara il linguaggio dell'amore, della tenerezza, della capacità di sintonizzarsi con gli altri. Da adolescente, da adulto, sarà un bambino empatico, capace di comprendere gli altri, capace di sentirne le emozioni, sarà una persona dolce, preziosa per la società, capace di amare. Di converso, il bambino figlio di una mamma depressa, che poi torna ad essere depressa, è un bambino che impara il linguaggio dell'aggressività, oppure che si sente trascurato, che sarà a sua volta depresso e triste. Pensate, per esempio, che i figli di mamma depressa hanno un aumento del 44% dei ricorsi al pronto soccorso per incidenti domestici, mentre fanno il 20% in meno di vaccinazioni. Cioè, da un lato, questa trascuratezza si ripercuote poi in un danno anche fisico oltre che emotivo, mentre fanno molto meno le cure e i controlli necessari. Questo per dire a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che il momento in cui si diventa mamma è un momento delicatissimo, che merita la nostra attenzione per poter dare gioia non solo alla donna nel momento in cui diventa madre, ma anche per garantire un futuro luminoso al bambino.
Grazie professoressa, grazie di cuore davvero.